del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ripetiamo praticamente la lettura del Vangelo secondo Giovanni, che c'è in questa terza domenica di gennaio, la seconda del tempo ordinario. C'è questa delle cosiddette nozze di Cana, 3 giorni dopo. Comincia così. Questa espressione non c'era nella lettura del Vangelo in chiesa, l'ha lasciata via, però Giovanni lo dice, 3 giorni dopo, perché se voi leggete le pagine precedenti del Vangelo dopo il prologo, l'introduzione, c'è più volte il giorno dopo, 3 giorni dopo. Quindi si completa una settimana, perché il giorno dopo vuol dire che ce n'era uno prima. Il giorno dopo sono già 4 giorni, e adesso ancora 1, 2, 3, 7 giorni. Si completa una settimana. Cos'è successo in questa settimana? Tante cose: la testimonianza di Giovanni, la chiamata dei primi discepoli e adesso la manifestazione, l'Epifania di Gesù alle nozze come sposo. Il terzo giorno, che dopo quelli precedenti diventa il 7° giorno, si potrebbe quasi dire il sabato, il giorno della festa, il giorno della gioia. E difatti, ecco, ci fu uno sposalizio. Questa è la traduzione vecchia. Quella nuova, come abbiamo sentito, dice invece: vi fu una festa di nozze. E questa espressione, festa di nozze, lascia più spazio alle reminiscenze profetiche, come ho detto anche nell'omelia, a ricordare quello che i profeti dicono, ma anche che Gesù dirà, parlerà più volte nelle sue parabole della festa di nozze. Ricordate, il padrone che va o che torna dalla festa di nozze di suo figlio. Quindi è un tema questo caro a Gesù e che è diventato caro ai discepoli. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Cana di Galilea è un paesino tra Nazareth, sulla strada tra Nazareth e Cafarnao, più vicino a Nazareth, che appena 10 chilometri da Nazareth e forse 30 da Cafarnao, un paesino che è nominato solo una volta nella Bibbia come uno dei punti di confine tra le tribù, quando sono state distribuite le tribù. Quindi un paese anche questo senza, riceve importanza adesso dal fatto che lì si svolge questa festa di nozze. A Cana di Galilea c'era la madre di Gesù. Allora qualcuno può pensare, erano parenti quelli che si sono sposati, parenti di Maria, parenti di Gesù? Va bene, fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli, che doveva venire da Cafarnao dove si trovava. Quindi Gesù accetta questo invito e non vuole essere solo, si porta dietro, ormai i discepoli sono sempre con lui. Se uno vuol sapere dov'è Gesù, basta che guardi dove sono i suoi discepoli. Se uno vuole incontrare i discepoli, basta che guardi dov'è Gesù. Sono un tutt'uno, anche alla festa di nozze. Allora qui sono solo queste persone conosciute a questa festa di nozze. Non è detto il nome né dello sposo, né della sposa, né del capo banchetto, né di nessun altro. Solo Maria e Gesù. Quasi che siano essi i rappresentanti dello sposo e della sposa. Quasi che siano essi lo sposo e la sposa. Naturalmente, con questo titolo, sposo e sposa, dobbiamo ancora far riferimento ai profeti e alle sacre scritture. Lo sposo è il Dio di Israele, che si comporta col popolo di Israele proprio come uno sposo. E anche se il popolo, come dirà, come ha detto il profeta Osea, si comporta come una prostituta, lo sposo le sta dietro finché si accorge che nessuno dei suoi amanti la ama così tanto come il vero sposo. Dio sta dietro al suo popolo, non lo lascia perdere, anche se il popolo se ne va cercando altre strade più facili o che pensa che dove può trovare maggior amore, ma non lo troverà. La madre allora rappresenta la sposa. Difatti Gesù la chiamerà donna, che è il titolo di Eva nella Bibbia alla creazione. Eva che è data ad Adamo come sposa, da amare quindi. E lei è incaricata di amare, non di accontentare, ma di amare come aiuto ad Adamo come sposo. Qui, ecco, Maria è presente con questo titolo, è solo Gesù che glielo dà così. Venuto a mancare il vino, le nozze senza vino cos'è? Non sono più nozze, perché tutti lo cercano, è la cosa più importante di per sé. Beh, oggi è diverso, perché oggi c'è troppa, ci sono troppe cose in tavola alle nozze di oggi, ma pensiamo a quelle dei poveri di una volta. Venuto a mancare il vino, cosa vuol dire? Non c'è più la fonte della gioia. Questo se stiamo sul tavolo, ma se andiamo a vedere quello che è significato o vuol significare, venuto a mancare la gioia, vuol dire che nel rapporto tra il popolo e Dio non c'è la gioia. Il popolo non trova soddisfazione, non trova la sua vita nello stare con il suo Dio, la cerca altrove. Il popolo è impegnato a fare altre cose invece che a godere del suo Dio. Manca il vino. È Maria che lo dice, è la sposa che lo dice allo sposo. Non c'è un rapporto di gioia, non lei di per sé. Lei se ne accorge che nel rapporto, perché lei se ne accorge? perché lei conosce la gioia. Chi non la conosce la gioia non si accorge. Maria conosce la gioia perché ricordate che è a lei che l'angelo aveva detto rallegrati. E lei ha ubbidito di sicuro. Quindi lei conosce la gioia perché lei ha ricevuto Gesù, che è lo sposo, che è la fonte della gioia. La gioia di essere amati, quindi lei ha ricevuto la pienezza dell'amore che è diventato carne in lei. Quindi lei conosce, gli altri non la conoscono la gioia perché non hanno Gesù, non conoscono Gesù, non lo vedono ancora e se lo vedono, vedono solo l'apparenza, la sua umanità, ma non sanno chi è, anche se è lì presente. Lei si rivolge a lui, non hanno vino. Di per sé è un'osservazione molto semplice, ma dalla risposta che riceve da Gesù comprendiamo che è un'osservazione importante e significativa. Anzitutto lui dice quel titolo donna, che è appunto il titolo di Eva, colei che sta al fianco di Adamo, donna. Quindi è un titolo che dice l'importanza, molto di più che dire mamma. Noi ci aspettavamo questo, mamma, ma quello riguarda solo loro due. Donna è vuol dire che Maria ha un posto nell'umanità per tutti gli uomini, come Eva ha un posto per tutta l'umanità. Maria ha un posto nella Chiesa per tutta la nuova umanità. Quindi è molto più significativo, più importante, più bello questo titolo. Donna, che vuoi da me? Come dire, la mia presenza qui, io sono qui in obbedienza al Padre, non in obbedienza alla mamma, ma in obbedienza al Padre. Quindi non siamo noi che ci dobbiamo occupare di queste cose di per sé. Non sei tu che vuoi da me. Non è ancora giunta la mia ora. Qual è l'ora di Gesù? L'ora di manifestare la pienezza dell'amore di Dio, quello sarà sulla croce. Come dirà nella preghiera sacerdotale, è giunta l'ora, Padre, quando sta uscendo per andare all'orto degli olivi. Qui manca ancora tempo, non è ancora giunta la mia ora. Qui sono solo invitati alle nozze. In queste nozze non hanno incarichi particolari. Però Gesù, dalle parole di Maria, capisce qualcosa, non le lascia cadere. Capisce che le parole di Maria sono un invito, le parole della donna sono un aiuto perché lui faccia qualcosa. Per iniziare a preparare il popolo a vivere l'ora quando verrà. Quindi anche se non è ancora giunta l'ora, c'è la possibilità di preparare la comprensione di quell'ora. Dalle parole di Maria, della donna, cosa capisce Gesù? Non hanno vino. Il vino è uno dei tesori nascosti sotto il trono di Dio, che viene tirato fuori nei tempi del Messia. Quindi è l'ora della sua manifestazione. Se si comincia a tirar fuori il vino dalla cassaforte dove è nascosto, sotto il trono di Dio, come il profumo di nardo e altre cose che i rabbini le hanno elencate, devono essere 7, ma io non le so tutte, non le ricordo. Deve essere conservato finché arriva il tempo del Messia. Conservato, difatti, la parola usata nella traduzione del Vangelo precedente è proprio conservato. Hai conservato il vino buono, il vino bello, fino a quest'ora. Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Ho già detto, che vuoi da me, o letteralmente che c'è tra te e me, questa sembra un'espressione di freddezza, di durezza, ma chissà se noi siamo capaci di capire questo modo di dire dalla bocca di Gesù. Certamente ha un significato molto profondo che forse noi non riusciamo a raggiungere. È come dire: il tuo ruolo e il mio sono ruoli distinti, diversi. Tu sei la donna, io sono lo sposo. Tu non fai parte della mia missione come un socio con il suo socio. Anche tu sarai beneficiaria del mio compito come tutti gli altri uomini. Non è ancora giunta la mia ora, l'ora di dare la vita alla sposa, l'ora dell'offerta non è ancora giunta. Quello sarà il momento in cui Gesù si rivela il Messia. Quella sarà l'ora in cui il vino conservato verrà distribuito, il suo sangue. Nonostante questa risposta, Maria si rivolge ai servi, disse ai servitori. Chi sono i servitori? Se pensiamo alle nozze, sono i camerieri. Se pensiamo alla Chiesa, chi sono i servitori? Saranno i vescovi, gli apostoli, quelli che hanno un ruolo nella vita, per servire la vita del popolo di Dio, come il pastore nel gregge. Che cosa dice ai servitori? Non dice ubbidite a me, ma li fa attenti a lui. Però dà un ordine: qualunque cosa vi dica, fatela. È un ordine. Quindi la sposa, che in qualche modo anche lei ha un ruolo di guida, può dire qualche parola, però dice una parola che siano attenti a lui, perché è lui importante. Qualunque, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Lei non ha potere su Gesù, ma sui servitori sì. Essi, servi delle nozze, devono servire Gesù, devono essere attenti a Lui. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. È come dire, può dirvi anche cose difficili, può dirvi cose faticose. Voi non giudicate, voi non valutate se è buono o non è buono quello che vi dice. Semplicemente fatelo. E difatti vedremo che lui chiederà cose faticose per il corpo e faticose anche per la mente. Non giudicate voi. Vedremo. Vi erano là 6 anfore di pietra. Perché 6 e non 7? 6 sono i giorni della settimana fino al sabato. 6 è il numero della incompletezza. E sono quelle destinate all'acqua per la purificazione, vuol dire che la purificazione non completa la vita dell'uomo. La vita dell'uomo non è completa quando lui si purifica del tutto, ma quando incontra Gesù, è lui la pienezza. 6 anfore sono di pietra, che vuol dire pietra, come erano di pietra le tavole della legge di Mosè. Vuol dire che sono pesanti, non si possono spostare. Servono per la purificazione rituale. Forse non le avete mai viste, quelle che ci sono nella Chiesa ortodossa di Cana di Galilea oggi. Ce ne sono 2, una più bassa, 80 litri, un'altra più grande, 120 litri. Quindi in tutto 6 ettolitri si può dire. Il fatto che l'acqua va messa lì dentro dice il significato che aveva quell'acqua. Dice con che spirito viveva la gente. La gente viveva con questo spirito, dobbiamo continuamente purificarci. Erano vuote, avevano continuamente bisogno di purificazione. Perché? Perché stando ai 613 precetti della legge, l'uomo è sempre immondo, ha sempre bisogno di quell'acqua. È sempre attento a quello che lui fa e non ha il tempo di pensare a quello che Dio fa. È attento a se stesso, l'uomo, narcisista si potrebbe dire. E quando uno è attento a se stesso, cosa succede? Scrupoli e altre malattie psichiche. E non c'è attenzione agli altri e non c'è la gioia, perché non può esserci gioia quando uno vede solo peccati. Quindi il fatto che ci siano queste 6 anfore dice con che spirito vive il popolo di Dio, la sposa, tranne Maria, che è l'unica che comincia ad essere, che ha cominciato ad essere la vera sposa. Il popolo vive succube di regole, di precetti, quindi vive una sorta di vita di schiavitù. Non può essere contento, perché per essere contenti bisogna sperimentare la libertà. E Gesù disse loro, ai servi, che sono già stati messi in allerta dalla madre, dalla donna, e riempite d'acqua le anfore. Sono lì vuote, riempitele, come a dire, quello che avete fatto finora ha avuto uno scopo e ce l'ha ancora, ma in vista di quel che viene dopo, non per se stesso. Riempite, come dire, son venuto a completare, a portare a compimento la legge. Quello che dirà ai discepoli, io sono venuto per portare a compimento. Riempitele d'acqua. Le riempirono fino all'orlo. Quindi i discepoli, cioè qui i servitori, sono obbedienti. Non ragionano sul comando di Gesù. È faticoso andare a prendere al pozzo, tirar su 6 ettolitri d'acqua, ma lo fanno, ubbidiscono, e così vedremo quello che succederà, sarà frutto non solo di quello che Gesù ha detto, ma anche della loro obbedienza. Ha capito Gesù che l'ora, che non è ancora giunta, può essere annunciata o profetizzata prima che arrivi, e allora compie questo, dà quest'ordine, riempite, ed essi fanno questa fatica, quasi come avessero capito che c'è bisogno ancora di molta purificazione, e difatti ci sarà bisogno del battesimo nuovo. Li riempirono fino all'orlo. Obbedienza doppia a Maria e a lui. Ma l'obbedienza a Maria è la stessa che l'obbedienza a lui, e viceversa, l'obbedienza a lui è anche obbedienza a Maria. L'obbedienza al Signore, l'ubbidienza alla Chiesa, sposa, è la stessa. Non c'è differenza. Quindi condividono anche questi servitori la consapevolezza che c'è bisogno di una purificazione grande, nuova. Però ecco adesso cosa dice Gesù, dà un'altra obbedienza a questi servitori, ancora più difficile, perché la prima è faticosa per il corpo, adesso è faticosa per la mente. Prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Come mai portargli quest'acqua? Non l'ha mai fatta nessuno. Prendere l'acqua della purificazione da mettere in tavola è un'assurdità, non l'ha mai fatto nessuno. Ma essi ubbidiscono, la loro ubbidienza arriva a questo punto da passar sopra al proprio ragionamento. Come dire, la parola di Gesù è più importante di quel che capisco io. Come aveva detto o dirà Simon Pietro, sulla tua parola getterò le reti, sulla tua parola. La tua parola è il mio nuovo ragionamento. La tua parola è il mio nuovo criterio. Il primo cambiamento avviene nella mente dei servitori. Prima che l'acqua diventi vino, la mente dei servitori ha messo al posto dei criteri normali, ha messo la parola di Gesù. essi gliene portarono. Prendono quell'acqua e la portano in tavola al capo, prima di tutto al capo, a colui che dirige il banchetto. E lui il primo ha la precedenza. Quindi vediamo che Gesù vuole che sia osservata una gerarchia anche tra le persone. Prima è colui che dirige il banchetto. Nella Chiesa c'è chi ha un primo posto, che va riconosciuto e osservato. E gli altri dipendono da lui. Se lui dice questo lo do anche agli invitati, bene, se no resta lì. Portare quell'acqua in tavola, cosa vuol dire? Quest'acqua che è ubbidienza a Dio, la purificazione era ubbidienza a Dio. Questa ubbidienza a Dio non deve essere lasciata all'esterno per lavarsi, ma deve essere messa dentro, bevuta. L'obbedienza a Dio deve essere non solo esteriore, esterna, ma interna. Ubbidisco, io voglio quello che Dio mi dice, non lo faccio anche se io non voglio, che è costrizione, ma io voglio, riconosco che la volontà di Dio è meglio della mia, diventa la mia volontà. Avviene quello che con altri gesti era avvenuto e aveva detto Giovanni Battista: io vi battezzo con l'acqua, ma lui con lo Spirito Santo. Cioè, io vi lavo all'esterno la purificazione, ma lui dentro. Quindi quest'acqua va bevuta, vuol dire va interiorizzata l'obbedienza a Dio. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino? Interessante. Non è Gesù che dice all'acqua: adesso tu diventa vino. Gesù non fa niente. Chiede solo l'obbedienza ai servi. Come ha fatto a diventare vino quell'acqua? Attraverso l'obbedienza dei servi. Se essi non l'avessero presa e portata in tavola, non sarebbe cambiata. Quindi il cambiamento avviene grazie alla parola di Gesù più l'obbedienza dei servi. È una opera, di comunione che avviene. Parola di Gesù ubbidita dai servi. Non solo la parola di Gesù. Allora questo che dirigeva il banchetto non sapeva da dove venisse. Il capo, colui che dirige, non sa. È ignorante. Chi è che sa? Chi ha ubbidito? Cioè i servi. Quelli che hanno ubbidito sanno cos'è successo, sanno da dove veniva l'acqua, sanno di più di colui che dirige, essi hanno l'esperienza dell'obbedienza che colui che dirige non ce l'ha ancora. Allora quello disse allo sposo, chiamò lo sposo. Non sappiamo chi fosse, ma sappiamo chi è. Lo sposo chi è? È Gesù lo sposo. È per questo che non viene dato il nome dello sposo di quel matrimonio lì. Perché il vero sposo a cui viene fatta allusione in tutto questo brano è Gesù, come la vera sposa è Maria, che rappresenta tutta l'umanità, la donna. Gli disse: tutti mettono in tavola il vino bello, la traduzione dice buono, perché insomma nessuno direbbe bello, però come il pastore è chiamato il buon pastore, è detto bel pastore, che è molto di più di una bontà anche morale, è bello, è molto di più che buono. Il bello c'ha anche la bontà, ma anche di più. Rivela la presenza di Dio. Tutti mettono in tavola, cioè mettono a disposizione degli uomini, il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono, come a dire adesso potete andarvene. Il ragionamento del mondo è questo, tutti fanno così a questo mondo. Tu cominci un nuovo modo di vivere, tu cominci il regno dei cieli, e lì nel regno dei cieli c'è un altro modo di fare. Nel regno dei cieli si passa dalle cose meno buone, che sono quelle del mondo, a quelle più buone, perché il regno dei cieli trasforma tutto, dà significati e contenuti perfetti, pieni. Tu invece hai tenuto da parte, conservato il vino bello finora, il vino buono. Ecco che viene fuori dal trono, da sotto al trono di Dio, viene fuori finalmente il vino buono. Vuol dire adesso in mezzo a noi c'è il Messia. Quindi Gesù si rivela. È lui il vero sposo. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Il primo momento in cui lui si manifesta, dopo arriveranno altri segni, cioè altre epifanie. Sono chiamati segni, quelli che noi chiamiamo miracoli, sono un segno. Gesù guarisce i ciechi, è un segno. Guardiamo i profeti cosa dicono, è segno che lui è il Messia, non un guaritore, in modo che lo possiamo prendere sul serio per quello che è, colui che è mandato da Dio, non per far più bella la nostra vita, ma per darci una vita nuova. Egli manifestò la sua gloria, la manifestò, è un'epifania, manifesta la gloria, cioè il fatto che lui è tutt'uno con Dio, viene dal Padre. La gloria è il vedere la presenza di Dio. La gloria che riempiva il Tempio era il fumo d'incenso che usciva dal Tempio, la gloria di Dio, e manifesta la sua presenza. Quindi siamo in paradiso. E i suoi discepoli credettero in lui. E questa parola credettero va tradotta iniziarono a credere, perché ci sarà difatti quando siamo sulla barca dove entrano le onde, i discepoli credevano ma non credevano, cioè avevano una fede a metà. Hanno dovuto dire: ma chi è costui a cui anche i venti ubbidiscono? Vuol dire che la loro fede non era ancora arrivata a pienezza, e sappiamo arriverà a pienezza soltanto davanti al sepolcro vuoto, o qualcuno dopo alla sera, quando appare in mezzo a loro, e qualcuno ancora una settimana dopo, come Tommaso. Quindi la fede ha bisogno ancora di segni per crescere, già, ma deve crescere ancora, come la nostra fede c'è, però abbiamo bisogno continuamente ancora di nuovi passi, di nuovi passaggi, di nuove rivelazioni da parte di Gesù. Domani probabilmente la nostra fede sarà più forte di oggi, soprattutto se avremo modo di viverla soffrendo. La fede dei martiri è più forte perché l'hanno sofferta. Se voi andate a vedere la fede dei copti, cristiani copti in Egitto, è più forte della nostra, di cristiani occidentali, perché vivono costante persecuzione, la soffrono la fede. Quindi cominciarono a credere. Quindi vedete che questo fatto delle nozze di Cana tiene dentro tutta la nostra vita, non è soltanto un miracolo, l'acqua che diventa vino, quello è un modo di vedere molto molto banale, piccolo, che non costruisce. Abbiamo bisogno di comprendere tutte le parole, che e così è un po' tutto il Vangelo secondo Giovanni, da capire parola per parola c'è una rivelazione del mistero di Dio e del suo amore per noi, e che questo suo amore per noi è la persona, il Verbo fatto carne. Sia lodato Gesù Cristo.